E oggi nello spazio che Radio Fly dedica ai ritratti aretini, nello spazio che si dedica alle eccellenze del nostro territorio, siano essi personaggi, luoghi o istituzioni, parliamo dell'Ecomuseo del Casentino e per questo vado a salutare Andrea Rossi. Ciao Andrea, buongiorno.
Buongiorno.
Che è coordinatore per l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, appunto dell'Ecomuseo, una comunità intera impegnata a prendersi cura del suo territorio, potremmo darla come estrema sintesi per descrivere questo progetto che è articolato in tutta una serie in una rete di spazi espositivi, di vari progetti di cui andremo a parlare proprio nel nostro incontro questa mattina. Spieghiamo bene che cosa significa intanto Ecomuseo, Andrea.
Sì, prima di tutto grazie dell'opportunità che ci date questa mattina. Sì, in effetti quando si parla di Ecomuseo spesso si cade in dei fraintendimenti e quindi è bene forse chiarire fin da subito il concetto. Il concetto di Ecomuseo è figlio di una stagione molto felice, che è quella della nuova museologia che è nata in Francia nella seconda metà degli anni 70, con lo scopo proprio di rendere partecipe la società civile rispetto al patrimonio museale e culturale in genere, quindi di togliergli un po' quell'aura di elite, ma di confrontarlo poi effettivamente con la società civile. Quindi rispetto a questa grande volontà, no, ideologica, l'Ecomuseo poi si è via via evoluto nel tempo e ha definito anche diversi tipi di concetti. Quello a cui siamo più affezionati, che è quello più semplice, è quello coniato da Maurizio Maggi, e per cui l'Ecomuseo è un patto con il quale appunto una comunità si prende cura di un territorio, come in qualche modo hai già accennato tu. E da questo punto di vista spesso metto a raffronto quelle che sono le categorie principali, no? Parlando di un museo, per cui se in un museo si parla di un edificio, nell'ecomuseo si parla di un territorio, di un paesaggio, e poi non ha tanto senso parlare di collezione ma di patrimonio diffuso, materiale e immateriale. E soprattutto i destinatari non sono tanto i visitatori, anche se hanno un ruolo importante, ma sono gli abitanti stessi, a cui certo. È demandata appunto la presa in cura e la trasmissione del patrimonio che è stato costruito.
E a proposito di territorio, parliamo di un territorio particolare, qual è?
Esatto, è quello del Casentino, la prima valle dell'Arno. Infatti l'Ecomuseo coinvolge tutti i comuni del Casentino, dal comune di Prato Vecchio Stia, quello più a nord, fino a Subbiano e Capolona. Tutti i comuni sono coinvolti in questo appunto progetto, che è nato alla fine degli anni 90 su dei finanziamenti europei e poi ha trovato...
Com'è nata l'idea?
E l'idea appunto è un po' quella di salvaguardare un pezzo di territorio con un'identità così definita, così marcata. Il Casentino è circondato dai monti, quindi ha una sua identità geografica e culturale ben precisa, con l'idea appunto di valorizzare e salvaguardare quello che era il patrimonio di una valle chiusa, così come veniva definita da viaggiatori stranieri. Ed è proprio in funzione di questa chiusura che abbiamo avuto la possibilità di avere tutt'oggi dei risvolti del patrimonio ben conservati e un senso di identità particolarmente accentuato, che però va coltivata nel tempo, va custodita e va in qualche modo rinnovata, altrimenti appunto diventa solo passato.
Sì, e sono tanti tra l'altro i progetti che voi organizzate, tantissime le iniziative, alcune andremo a raccontarle proprio questa mattina. Abbiamo detto che è un progetto diffuso, come è articolato? Chi ne fa parte dell'Ecomuseo del Casentino? Un po' l'hai accennato.
Sì, esatto, in realtà sono 16 antenne, anche antenna è una definizione un po' del gergo ecomuseale, che sta proprio a indicare questo ruolo di riferimento, di presidio sul territorio culturale. L'Unione dei Comuni, che appunto ha promosso il progetto, ha un ruolo di coordinamento e io me ne sto occupando da qualche anno, E poi attraverso i rapporti con i comuni, ma soprattutto con le associazioni locali, si cerca di portare avanti un progetto comune che non è legato solo al singolo, alla singola realtà, al singolo episodio, ma alla volontà di avere una strategia culturale, un programma culturale più ampio che investe tutti in maniera trasversale. Quindi appunto le antenne sono 16, iniziamo da quella più a nord che è Mulin di Bucchio, che è un bellissimo luogo fuori dal tempo, pieno di memorie anche legate alla lotta partigiana, alla guerra. Lì ha perso la vita il primo partigiano della provincia di Arezzo, Pio Borri, e il mulino è molto ben conservato e dal punto di vista architettonico penso è una perla proprio dal punto di vista anche della conservazione degli ambienti. Da Mulin di Bucchio poi scendiamo verso Stia, Castello di Porciano, anche questa è una proprietà privata, dove già negli anni 70 era stato costruito un piccolo museo sulla cultura contadina. Cosa interessante, all'interno si trovava anche una piccola collezione sugli indiani d'America, perché i proprietari, uno di questi era un americano, aveva raccolto alcuni di questi piccole testimonianze che le ritroviamo in maniera inaspettata in Alto Casentino.
In Casentino.
Esatto. Poi scendendo invece a Stia, il Museo del Bosco e della Montagna e la collezione ornitologica Carlo Beni e il Museo dello Sci, quindi un luogo all'interno del centro storico che raccoglie testimonianze materiali, in questo caso importanti, grazie allo Sci Club, quindi all'associazione di riferimento. La figura di Lando Landi è uno dei custodi di questo bel museo, che fra l'altro collabora anche con l'altro museo, le altre strutture di Stia, il Museo della Lana, appunto, e anche il Planetario del Parco Nazionale, quindi c'è ormai una sintonia e una collaborazione che viene da lontano. Poi continuando l'Ecomuseo del Carbonaio, qui ci spostiamo verso Cetica, un omaggio appunto al mestiere del carbonaio che per anni, per decenni ha caratterizzato questo luogo, anche se tutte queste tematiche che sto dicendo sono frutto forse di una stagione già un po' passata. L'Ecomuseo non si vuole dedicare solo a una tematica precisa, ma a noi piace che diventi un laboratorio continuo di tematiche, quindi che non sia concentrato solo su questo. Sempre appunto a Castel San Nicolò il Museo della Pietra Lavorata, all'interno della chiesa di questo complesso religioso appunto che appunto domina il castello, il paese di strada, in virtù proprio di una sapienza locale ormai consolidata, appunto quella dello scalpellino. Fa parte dell'Ecomuseo anche il Castello dei Conti Guidi, rispetto a quelle che sono le collezioni permanenti, che è un po' il riferimento, anche il centro di informazione di tutta la rete. Infatti c'è una stanza apposita che illustra tutte le antenne dell'Ecomuseo. Esatto. Poi andando avanti invece ci spostiamo sull'altro versante, Moggiona, la bottega del Bigonaio legata appunto alla lavorazione del legno, al rapporto con la foresta, ma anche un punto di riferimento sulla guerra e la resistenza in Casentino. Moggiona, come altri paesi, è stata toccata da una strage nazifascista e quindi è diventato il laboratorio per eccellenza per affrontare questi temi anche con le scuole. Infatti poi a questo è legato un percorso sulla linea gotica dove si vanno appunto ad incontrare i vari appostamenti appunto che erano stati costruiti. Da Moggiona poi scendiamo di nuovo al Fondovalle, lungo la piana dell'Archiano, altra struttura privata, collezione rurale Casarossi, dove all'interno di un granaio sono stati raccolti dai proprietari una serie di testimonianze materiali e anche un percorso sulle bonifiche agrarie, perché la zona del Fondovalle era appunto legata anche a questo tipo di attività e quindi ci sono delle testimonianze che sono state rese visibili e valorizzate che raccontano anche questo pezzo di storia del territorio. Da Soci risaliamo verso Badia, il Sentiero dei Castelletti, una delle iniziative più recenti dove insieme alla Proloco appunto è stato riallestito un percorso che unisce i diversi nuclei abitati di Badia con delle indicazioni proprio anche sulla storia e sulle le caratteristiche specifiche di questi piccoli centri. da Badia continuiamo verso la Valle Santa, l'Ecomuseo della Valle Santa, anche questo è articolato su più situazioni, è molto legato al lavoro della scuola locale, è molto legato a questa dinamica fra nuovi e vecchi abitanti. La Valle Santa per fortuna è stata riabitata ormai da diversi decenni da persone che vengono da fuori e che hanno dato nuova linfa vitale a questo territorio e con i quali appunto c'è un lavoro anche di valorizzazione che viene portato avanti.
Questo insieme. È importante perché molto spesso i territori, soprattutto montani, risentono dello spopolamento.
Assolutamente, uno delle piaghe, uno degli elementi di criticità. Anche se per fortuna esistono degli elementi di contratendenza che fanno ben sperare da questo punto di vista. E la Valle Santa è uno dei laboratori più interessanti da questo punto di vista, direi.
Sono rimaste ancora delle antenne?
Sono molto velocemente, sì. L'Ecomuseo della Castagna a Raggiolo, un bellissimo paese, uno dei borghi più belli d'Italia, è una delle antenne sicuramente più dinamiche, più attive. È il paese che è veramente da scoprire in tutte le diverse articolazioni, dal mulino al seccatoio, alla vivace attività che viene portata avanti grazie anche alla Brigata di Raggiolo, che è un po' il nome tutelare di questo luogo. E un altro tema molto particolare è invece l'Ecomuseo del contrabbando della polvere da sparo a Chitignano, proprio in virtù di un'antica pratica che è appunto quella del contrabbando e della commercializzazione, se possiamo dire così, tra la Valtiberina e il Casentino, quindi sia i sigari sia la polvere da sparo che venivano appunto, erano oggetto sia di manifatture legali ma anche appunto attraverso la pratica del contrabbando, attraverso in particolare dei pilli nascosti nel bosco che recentemente sono stati rinvenuti grazie all'associazione che in questo caso è l'associazione dei battitori di Chitignano. Poi altra antenna, il centro di documentazione sulla cultura rurale a Castel Focognano, legato soprattutto al tema della pastorizia e della transumanza, la casa natale di Guido Monaco a Talla, la sedicente casa dove sembra che sia nato o perlomeno la tradizione vuole che sia nato Guido Monaco. Al di là che sia vero o non vero, questa comunque eredità ha portato una serie di attività all'interno del paese di Talla che è particolarmente legato alla dimensione musicale, il coro, le attività con le scuole legate alla musica, quindi è diventato un elemento identitario importante al di là del fatto che sia nato o meno. Le ultime due antenne poi sono nel Basso Casentino, Subbiano e Capolona, quindi centro di documentazione sulla cultura archeologica a Subbiano, che raccoglie reperti grazie al lavoro del gruppo archeologico Giano, molto attivo e che presiede e presidia le attività legate appunto a questa tematica sulla storia antica. E poi infine il centro di documentazione sull'acqua all'interno della centrale idroelettrica Lanussa nel comune di Capolona.
Ecco, questo per dare un'idea appunto del museo diffuso, questa parola esatto. Che va tanto di moda ultimamente, ma soprattutto dal semplice elenco che ci ha fatto delle antenne abbiamo già tracciato la storia, le tradizioni, i mestieri e sono tutti temi che poi ritroviamo nelle vostre iniziative e nei vostri progetti, Andrea.
Esatto, l'idea è quella appunto di svolgere un'attività di animazione continua perché le attività che le associazioni portano avanti sono più che altro di natura volontaria, quindi ci deve essere alla base una forte motivazione per portare avanti questo lavoro. E quindi il nostro ruolo è proprio quello di stimolare, di proporre delle iniziative, ipotizzare dei collegamenti, fare un lavoro di coordinamento generale, che appunto è la sfida quotidiana, soprattutto legata alla valorizzazione delle componenti umane che sul territorio lavorano, che è la prima missione, il primo obiettivo che ci poniamo.
Certo, mi preme sottolineare ecco, quello che tu ricordavi, insomma, l'importanza del volontariato in tanti settori, nella cultura, in iniziative simili è fondamentale oggi più che mai.
Assolutamente, la dimensione partecipativa è uno degli elementi fondanti di un ecomuseo. chiaramente porta con sé elementi di grande entusiasmo, ma anche di criticità, perché sappiamo che il mondo del volontariato ha questo tipo di carattere. E quindi uno degli elementi di base su cui siamo impegnati è anche quello del ricambio generazionale, cosa non semplice, ma che sulla quale appunto cerchiamo di impegnarci.
Certo, la dimensione partecipativa è importante non solo diciamo dalla parte organizzativa, ma in questo caso anche dalla parte di proprio delle persone che sono parte attiva di un ecomuseo.
Esatto, senza questa componente si contraddice il senso stesso del progetto, insomma.
Senti Andrea, si parlava prima della casa, di quella che è attribuita alla casa natale di Guido Monaco e quindi inventore del pentagramma. È il momento di prenderci una pausa musicale e il primo artista che, anzi sono due in questo caso, gli artisti che tu hai scelto. Proprio pochi giorni fa abbiamo ricordato i 20 anni dalla morte di De André, ci ascoltiamo Anime Salve. Perché hai scelto questo brano?
Sì, da una parte c'è la volontà di un omaggio al lavoro di De André e questo brano in particolare mi è sempre piaciuto questa dimensione dello spirito solitario, no? Che poi il significato stesso del titolo. E come alla fine le anime solitarie sono capaci di andare orgogliosamente anche controcorrente, spesso e volentieri. E questo è un aspetto che non dobbiamo dimenticare, appunto, essere liberi, solitari e anche diversi.
E allora la riascoltiamo, questa è Anime Salve.
Mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia. E che bello il mio tempo. Che bella compagnia. Giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi. Passaggi,
passaggi di tempo, ore infinite come costellazioni e onde, spietate come gli occhi della memoria, altra memoria e non basta ancora, cose svanite, facce e poi il futuro. Saranno rincorse, morsi e affanni per mille anni. Mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia. E che grande il mio tempo. Che bella compagnia.
sono spiato illudermi e fallire, ma abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ride, mi sono visto di spalle che partì.
Ti saluto dai paesi di domani, che sono visioni di anime contadine in volo per il mondo. Mille anni al mondo, mille ancora,
che bell'inganno sei, anima mia, e che grande questo tempo, che solitudine, che bella compagnia.
Radio Fly Rewind.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
E allora siamo con Andrea Rossi, coordinatore per l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, dell'Ecomuseo del Casentino. Abbiamo cominciato a parlare di questo progetto di museo diffuso. Andrea ci ricordava, prima di fare la prima interruzione musicale, delle varie antenne del territorio che fanno parte di questo percorso museale, che è anche diviso in aree.
Sì, esatto, sono comunque delle macro tematiche che in qualche modo raccontano la storia e il rapporto fra l'uomo e l'ambiente in Casentino, quindi sono una sorta di temi trasversali, per cui c'è la storia antica, appunto l'archeologia, quella della civiltà castellana che ha avuto un ruolo importante che tutt'oggi è molto evidente, insomma il segno dei castelli e delle pieve, quindi del periodo medievale, come uno dei periodi più fecondi per il Casentino. Le attività agropastorali, quindi tutto quello che concerne appunto le attività umane, la dimensione del bosco, che è l'altra dimensione, diciamo, più caratteristica, più importante per il Casentino, l'acqua nello stesso momento, con tutti quegli elementi che riguardano questo aspetto, e le attività manifatturiere, quindi le attività artigianali che nel corso del tempo, utilizzando le risorse locali, hanno portato alla nascita anche di sapienze e di specializzazioni, a volte di intere comunità legate appunto a un determinato lavoro, che rappresentano oggi degli elementi importanti dal punto di vista storico e antropologico, ma perché no anche delle possibilità anche di recupero in senso moderno, in senso attuale, appunto su alcune capacità tradizionali.
Lo abbiamo visto anche in altri settori, quanto è importante andare a recuperare le nostre radici, la nostra memoria. Mi viene in mente l'agricoltura, con la riscoperta dei vecchi semi, delle
cultivar, certo.
E quindi perché è importante tutto questo?
Ah, sicuramente un'importanza dal punto di vista della biodiversità, sia ecologica sia culturale, perché sono tutti elementi importanti e una loro perdita è un impoverimento per tutti, quindi sia in termini proprio di varietà, di frutti, di semi, eccetera. Ma poi anche perché hanno un valore strategico, perché sono elementi importanti che caratterizzano un territorio e possono avere anche un'importanza dal punto di vista socio-economico.
E questo recupero applicato alla civiltà del passato, che importanza ha oggi?
Ha un'importanza fondamentale per quello che ho appena detto, perché appunto rappresentano degli elementi di valore in senso assoluto e in senso strategico. Chiaramente il rapporto e il recupero non può essere quello della replica, perché non avrebbe senso, non è neanche fattibile, ma bensì quello della reinterpretazione, quindi partendo da cosa è stato, renderlo attuale per il presente e per il futuro, quindi immetterci sempre un elemento di creatività, che è l'elemento importante affinché appunto possa essere conservato e trasmesso.
Infatti è importante, ecco, sottolineare questo. Non è che l'Ecomuseo del Casentino vuole, non so, insegnare una storia che appartiene al passato, punto, e così la conosciamo e va bene, si ferma lì. Però insomma c'è anche altro oltre questo.
Assolutamente.
E questo si capisce attraverso i progetti che voi organizzate. Ce ne vuoi raccontare qualcuno?
Sì, l'Ecomuseo appunto vive in funzione di progetti, di progettualità che appunto vengono proposte sul territorio, che sono anche delle opportunità per creare dei legami sia all'interno del Casentino ma anche con l'esterno. Questa dimensione di dinamicità penso è fondamentale. Quindi rapporti con associazioni, con il mondo dell'università, con il mondo della ricerca, con il mondo della scuola, con tutta una serie di soggetti che sono in grado di traghettare iniziative, progetti, e con i quali fare appunto dei passi in avanti. E ci sono dei progetti che sono diventati delle costanti, che quindi caratterizzano questo percorso di lavoro. Viene in mente ad esempio uno fra tutti, il progetto Festa Saggia, che è attivo dal 2008 circa, che nel corso del tempo appunto si è guadagnato una serie di partner importanti.
Senz'altro tra quelli più conosciuti, Festa Saggia.
Sì, esatto. Poi è stato appunto sposato dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, è diventato un progetto che interessa due regioni, la Toscana e l'Emilia-Romagna. È stato fatto proprio anche da Slow Food, sia Romagna che Toscana, e stiamo pensando proprio a un'esportazione anche a livello nazionale. In sostanza, che cos'è? È un progetto attraverso il quale dare un certificato di qualità, di eccellenza a tutta una serie di manifestazioni che vengono svolte sul territorio, sagre, feste paesane. Quindi valorizza un elemento di socialità importante, perché sappiamo bene il valore che hanno queste iniziative. Molte volte succede però che vengono sposati dei principi che non sono molto coerenti, e quindi Festa Saggia vuole riportare, diciamo, su degli elementi, è una proposta che facciamo chiaramente agli organizzatori, su tre filoni fondamentali. Quindi una festa che riscopre il suo ruolo di comunitario, quindi di festa che valorizza le specificità locali, che quindi è fondata su delle motivazioni ben precise che riguardano quel territorio e non una logica omologante. Il secondo fondamentale è la filosofia del chilometro zero, quindi mangiamo quello che si produce sul territorio, incoraggiando anche dei rapporti virtuosi tra le produzioni locali, piccole, biologiche, di qualità, e la ristorazione appunto delle feste. E il terzo, la corretta gestione dei rifiuti, quindi un impatto ambientale più possibile corretto, e quindi la raccolta differenziata, la riduzione dei rifiuti.
Certo.
Su questi principi appunto, attraverso incontri, percorsi di confronto con gli organizzatori, cerchiamo di portare avanti il progetto e quindi di individuare le feste sagge, che è un modo anche per indirizzare i fruitori esterni, i turisti, nella logica
scelta
della qualità.
Certo. Esatto. E le mappe di comunità che cosa sono?
Le mappe di comunità, anche questo è uno dei progetti forse più fecondi che abbiamo condiviso con la rete ecomuseale a livello nazionale. È un progetto che in realtà deriva dal mondo anglosassone, e in sostanza non è altro che il censimento partecipato dei valori di un territorio fatto attraverso gli abitanti. Quindi quali sono gli elementi importanti che un territorio esprime? Non è l'accademico di turno che ce lo racconta, ma sono gli abitanti stessi che li hanno costruiti nel corso del tempo. Quindi vengono fuori dei censimenti, a volte un po' naif, queste carte che sono fatte da tanti piccoli disegni, che sono tanti piccoli tasselli identitari, ma nello stesso tempo diventano anche occasioni di progetti per l'ecomuseo. Quindi appunto dall'individuazione di un sentiero, di un manufatto dimenticato, di un prodotto, di una ricetta, di un personaggio, sono tutti elementi che gli abitanti hanno individuato e che quindi sono appunto elementi importanti da conservare e da trasporre al futuro.
Una sorta di carta geografica tridimensionale mi verrebbe in mente, no?
Esatto, esatto. Sono tanti elementi che vengono fuori e che ti raccontano quella dimensione, quel territorio, quel microterritorio.
Tra i progetti ce n'è uno che si chiama Stand Up for Africa.
Sì, esatto. Questo è un altro progetto, altri partner, altri soggetti coinvolti. Va detto che su tutte le nostre attività abbiamo un appoggio molto importante da parte della Regione Toscana, appunto il settore musei ed ecomusei. L'ecomuseo infatti è un ecomuseo di rilevanza regionale, ed è grazie appunto all'appoggio della Regione che possiamo portare avanti una serie di progettualità. Stand Up for Africa qui sposa un altro tema importante, a dimostrazione che l'ecomuseo non è rivolto al passato ma al presente e al futuro: arte contemporanea per i diritti umani. Quest'anno siamo al terzo anno, è un progetto che abbiamo portato avanti con l'IMMO Art Lab di Prato Vecchio, uno spazio dedicato all'arte contemporanea, quindi arte contemporanea come strumento di dialogo, di accoglienza e di vicinanza rispetto appunto al fenomeno delle migrazioni. Il progetto viene a questa caratteristica di coinvolgere alcuni giovani artisti nel contesto toscano e di farli lavorare con i migranti che sono accolti in Casentino. Il tema è chiaramente quello dei diritti umani, ma anche quella del confronto culturale. E quindi di volta in volta vengono fuori iniziative specifiche che sono, non sono altro a volte che anche dei modi, degli strumenti, delle chiavi di lettura per interpretare anche il nostro patrimonio.
Ti interrompo un attimo per un'altra pausa musicale, poi riprenderemo anche con altri progetti e parleremo anche dei bambini, del coinvolgimento dell'Ecomuseo verso i più piccoli. Franco Battiato e la cura.
Certo, è praticamente un pezzo che non poteva mancare da questo punto di vista, come a dimostrazione che appunto la dimensione della cura, del prendersi cura o di una persona o di un patrimonio, sia una condizione imprescindibile per l'esistenza e la conservazione.
L'ascoltiamo.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Mm. Con Franco Battiato e La Cura state ascoltando Radio Fly. Oggi parliamo dell'Ecomuseo del Casentino, lo stiamo facendo insieme a Andrea Rossi. Prima di questa interruzione musicale abbiamo parlato di alcuni dei progetti dell'Ecomuseo. Andrea, quanto è complicato coinvolgere i più giovani nei vostri progetti? Se è complicato?
Sì, assolutamente lo è, chiaramente lo è, e tutti lo sanno quanto sia difficile. Una difficoltà del progetto è quello di tener conto di diversi target di riferimento, anche se target forse non è neanche giusto, di diverse tipologie di fruitori, dove ciascuno possa trovare una particolare corrispondenza rispetto ai propri interessi, no? E quindi se questo lo è in qualche modo semplice, forse con i bambini, con le attività, dove cerchiamo sempre di privilegiare l'aspetto ludico manipolativo, quindi si parla di cultura materiale facendo il pane, raccogliendo le castagne, eccetera, quindi insegnando anche ad alcuni elementi proprio pratici, manipolativi. Cosa diversa è per i giovani, no? In cui chiaramente dobbiamo trovare anche delle strategie di comunicazione diverse e particolari, e questo è un progetto sul quale ci stiamo impegnando da diversi mesi, attraverso anche delle opportunità che ci vengono date, ad esempio con il progetto Valore Museo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, quindi giovani professionisti che ci danno una mano nel trovare anche proprio delle progettualità in grado di coinvolgere i giovani, e che chiaramente nel momento in cui si trovano gli elementi e i fili giusti vengono fuori anche dei progetti che danno molta soddisfazione.
Anche perché il connubio tradizione, tecnologia, tradizione e presente e futuro è sempre una cosa che sembra, almeno ultimamente, una cosa su cui puntare.
Esatto, nel momento in cui vengono forse lasciate libere anche le dimensioni progettuali, no? Da parte dei giovani, in cui gli si dà un po' campo libero. Noi abbiamo visto ad esempio in alcuni progetti di guerriglia marketing che questo ha funzionato. Faccio presente che il progetto Il Tortello della Fortuna, in cui il vernacolo casentinese veniva giocato sul tema appunto dei social media, o la creazione di una mascotte fatta dai giovani stessi, è venuto fuori il Grufolo, che è questa sorta di cinghiale che accompagna la visita dell'Ecomuseo. Oppure anche un'altra opportunità importante è la formazione che viene data appunto legata appunto all'alternanza scuola-lavoro, in cui appunto dei giovani, lo è stato l'anno scorso ma anche quest'anno, sono coinvolti fattivamente in delle attività da loro progettate e poi rivolte verso l'esterno. Penso sia questa sicuramente una delle dinamiche importanti, così come quella di facilitare questa, se vogliamo, attività di reattività rispetto al proprio contesto di vita, quindi non subirlo in maniera passiva, ma cercare di trovare in quello anche delle opportunità di lavoro. E questa è la sfida che tutti abbiamo.
Certo, e invece la Banca della Memoria che cos'è?
La Banca della Memoria è l'altro elemento caratterizzante di tutto il nostro progetto, sempre più i due progetti si sono andati a fondere, quindi ci sono colleghi che insieme a me collaborano a questa iniziativa. In sostanza non è altro che la raccolta di testimonianze orali sul territorio, quindi il progetto è nato con un progetto di educazione permanente rivolto agli anziani, di raccolta di testimonianze. E poi nel corso del tempo si è ampliato ed è diventato proprio una cifra importante dell'Ecomuseo. Quindi la raccolta di testimonianze su temi molto vari, dalla guerra ai racconti di vita, alle pratiche agropastorali, tutto quello che racconta il Casentino. E chiaramente abbiamo detto prima quanto sia importante questa dimensione di banca, proprio dati, di racconti, ma anche di sapienze, di saper fare. E sempre di più cerchiamo anche questo di attualizzarlo, proprio infatti recentemente stiamo portando avanti questo progetto che si chiama Casentino Telling, l'Ecomuseo cerca storie, che appunto ha come obiettivo la raccolta di punti di vista del Casentino legati a luoghi. Per ogni luogo un racconto, viene stimolato la dimensione del racconto da parte degli abitanti e tutto però poi sarà organizzato attraverso un'app che quindi sarà al servizio non solo degli abitanti ma anche dei turisti, e quindi percorrendo il Casentino avremo la possibilità di intercettare dei luoghi sensibili che raccontano delle storie, e sono le storie degli abitanti.
E quindi qui ritroviamo memoria e tecnologia.
Esatto, questo
con l'app. Abbiamo veramente un minuto soltanto per ricordare invece uno dei progetti in corso, che è questo Atlante Patrimonio Immateriale del Casentino.
Esatto, questo è un progetto all'interno della strategia delle aree interne. L'Ecomuseo ha un ruolo di coordinamento di questo progetto importante che riguarda sia il Casentino che la Val Tiberina. Un progetto che parte dalle scuole di censimento appunto dei valori legati al patrimonio immateriale, attraverso la dimensione dell'educazione al patrimonio, ma anche attraverso il patrimonio, è una parola chiave importante, è quella appunto di competenza, saper leggere, saper interpretare, saper fare lontano anche dagli stereotipi, e questo attraverso... Lo vogliamo fare appunto partendo dal mondo della scuola.
Senti Andrea, noi abbiamo parlato in questo primo appuntamento, ovviamente ci sarebbe da fare una puntata per ogni tematica, per ogni progetto dell'Ecomuseo del Casentino. Torneremo senz'altro a parlarne, ma oggi abbiamo voluto fare appunto un ritratto, dare una carta d'identità di quello che è l'Ecomuseo, di quello che fa, per dare un'immagine completa e un'informazione completa qui su Radio Fly. E quindi abbiamo cominciato partendo da come è nata l'idea, quello che state facendo, il futuro, qual è il prossimo passo?
Il futuro, prima di tutto, quello di resistere, perché non è così scontato, nel senso che trovare appunto la possibilità di dare una continuità.
La forza
a
non solo
progetto.
Economica, ma anche di persone, immagino.
Esatto. Trovando appunto poi gli strumenti, parlavamo prima del ricambio generazionale, dello stimolare la partecipazione, che sono tutte sfide quotidiane, che non sono date una volta per tutte, non sono slogan, ma che vanno poi conquistate di volta in volta. L'obiettivo è chiaramente la gestione consapevole del nostro patrimonio culturale, evitando anche episodi di svendita a facili consumi turistici, perché l'altro elemento è anche questo. Un turismo spesso invocato, ma che sappiamo benissimo che ha anche dietro di sé alcune insidie che forse un progetto come questo può anche contribuire a difendere.
Io ringrazio Andrea Rossi di essere stato con noi questa mattina, coordinatore per l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, dell'Ecomuseo del Casentino. Chi volesse saperne di più, intanto come può fare, Andrea?
Il nostro sito www.ecomuseo.casentino.toscana.it o la pagina Facebook Ecomuseo del Casentino.
Grazie, buon lavoro. Ci lasciamo con un altro brano che hai scelto, Alice di Francesco De Gregori, qui eseguita anche insieme a Ligabue. Grazie Andrea.
Grazie a voi, alla prossima.
Ciao.
Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. Vieni lì, Marlene, bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età. Ma tutto questo Alice non lo sa. Alice guarda i gatti muoiono nel sole, mentre il sole poco a poco si avvicina. Cesare, perduto nella pioggia, sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. E rimane lì, a
bagnarsi ancora un po'. E il tram di mezzanotte se ne va, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gli do lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così, e se ne andrà.